Eccoci qua.
Bechavod.
Grazie, volevo dire intanto Chag Sameach a tutti. Grazie infinite a Daniela e alla tutta la famiglia Luzzatto per questa splendida occasione, anche se è triste ovviamente quello che ricordiamo questa sera. Avremmo voluto avere Amos ancora con noi per tanti anni. Ma Toledot, scelza di Kima, Asim Tovim, quello che i giusti fanno, lasciano, è il ricordo delle loro buone azioni e soprattutto in questo caso dello studio che hanno portato avanti, e quindi mi sembra che il modo con cui lo ricordiamo questa sera sia particolarmente degno, veramente un Chazak Uvaruch. Volevo, prima di iniziare la mia lezione, dire due parole su Amos, per quel poco che purtroppo l'ho conosciuto, e volevo ricordare anzitutto che il suo ruolo come presidente dell'UCEI per diversi anni, e posso dire in un certo senso che ha riportato l'ebraismo all'UCEI, perché sotto la sua presidenza si era presa in maniera sistematica l'abitudine di far precedere sempre le riunioni di consiglio da un Devar Torah, e anche tutte le pubblicazioni della rassegna sono segnate da un Devar Torah iniziale, e questo mi sembra estremamente importante. Chiacchierando con lui nel tempo mi sono reso conto di quanto anche lui soffrisse del fatto che nell'ebraismo italiano ad un certo punto si è smesso di studiare, e il fatto che in questo periodo si stia riprendendo è estremamente positivo e secondo me darà poi dei grandi risultati. Questa è la prima cosa. Il secondo aspetto che mi colpisce della figura di Amos Luzzatto è che, non dimentichiamolo, è stato anche un grande medico, un affermato professionista, è stato, se non vado errato, primario chirurgo all'ospedale di Asti, anche un po' piemontese oltre che veneto, e ad un certo punto ha lasciato o ha messo da parte la cura del corpo per dedicarsi alla cura dell'anima. È passato dalla cura del guf alla cura della neshama, impegnandosi in lezioni, scrivendo e quant'altro. E è un processo che si riscontra anche in altre grandi personalità, e secondo me è significativo. Insomma, io lo vedo proprio come una liaba kodesh, come diciamo noi, una salita nelle cose importanti, ed è un grande insegnamento e un grande esempio per tutti noi. A questo punto veniamo a parlare del tema del Shir HaShirim. Approfitto per ringraziare Claudia Milani, che l'altra sera ci ha dato una bellissima lezione su questo argomento. È un testo molto 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 complesso, come vedremo. E comincerò dicendo che per quanto riguarda la tefillà, la liturgia ebraica, lo Shir HaShirim si legge durante Pesach. E questo avviene per tre motivi. Anzitutto, il riferimento contenuto nel testo all'uscita dall'Egitto. C'è un versetto nel primo capitolo che dice «Le susatibe richvei paro di mitich ra'ayatich, ti paragono, amica mia, a una cavalla dei carri del faraone». C'è un riferimento puntuale all'Egitto. In secondo luogo, il clima primaverile nel quale la storia d'amore è ambientata. C'è un altro versetto nel capitolo 2, questa volta, che dice «Ineas davavar, poiché ecco l'autunno è passato, la pioggia se n'è andata, i germogli appaiono sulla terra». E il terzo punto, la terza motivazione che mi sembra, per il discorso che farò, la più significativa, è che la storia d'amore fra la Knesset Israel e il Santo Benedetto, cui si riferisce l'interpretazione allegorica del Shir HaShirim, è cominciata proprio con l'uscita dall'Egitto. Lo Sfat Emet di Gur, che è un grande commento chassidico, aggiunge che il momento in cui rinunciamo al Chametz, che rappresenta l'istinto del male, è il momento migliore per comprendere lo Shir HaShirim nel suo senso autentico, che è appunto quello allegorico e non quello letterale. Dobbiamo mettere da parte l'istinto del male se vogliamo leggere questo testo nella sua autenticità. Shir HaShirim, infatti, è l'unico libro del Tanakh a proposito del quale i maestri negano in un certo senso la validità del Peshat, cioè dell'interpretazione letterale, come base per gli altri livelli interpretativi. Conosciamo il testo della Mishnah nel trattato Yadayim a nome di Rabbi Akiva, che diceva: Chas v'shalom lo nechlak adam Yisrael al shir ashirim shelot tamme et hayadayim, she'en kol ha'olam kulo kedai, ke yom shenitan bo shir ashirim leYisrael, she'kol ha'ketuvim kodesh v'shir ashirim kodesh kodashim. Per carità, dice Rabbi Akiva, nessuno ha mai messo in dubbio che il shir ashirim sia un testo sacro, perché anzi tutto quanto il mondo non ha alcun valore rispetto al giorno in cui è stato dato il cantico dei cantici a Israele, perché se tutti gli scritti del Tanakh sono sacri, lo Shir HaShirim è Kodesh HaKodashim, c'è un gioco di parole fra le due espressioni naturalmente, il cantico dei cantici è il santo dei santi. Già il più razionalista dei nostri pensatori, il Maimonide, mette in relazione lo Shir HaShirim con l'amore per Dio, di cui si parla nello Shema, ve'ahavta et Hashem Elokecha, e domanda come si manifesta questo amore così profondo e così appropriato? Risposta: amando Hashem di un amore così intenso, travolgente e profondo, che l'animo stesso ne sia pervaso e permeato, che l'animo stesso ne sia così avvinto da sembrare d'essere come un uomo ammalato d'amore, come pazzo d'amore, al punto da non riuscire più a liberare la sua mente dal pensiero fisso della donna amata e dal pensarla a ogni istante. E a questo amore così intenso e così travolgente alludeva appunto Shelomò col verso perché chicholata avani, poiché io sono ammalato d'amore. E tutto Shir HaShirim non essere non una figurazione allegorica di questo amore così immenso e così travolgente. Anche un grande commentatore italiano, Rabbi Ovadia Sforno, nell'introduzione al suo commento al Shir HaShirim, dice che scopo del libro è di intensificare il nostro amore per Dio, leggendo la descrizione del suo amore esercitato nei nostri confronti, nonostante la sua grandezza. Ciò è tanto più importante e consolante per il fatto che ci troviamo in esilio, alla mercé delle genti, e il nostro amato in cielo solo in apparenza e temporaneamente si è separato da noi. E al nostro tempo, Rav Soloveitchik, che Rav Arbib ha appena citato ad altro proposito, e approfitto per ringraziarlo della splendida lezione che ci ha fatto su Iov, dicevo, Rav Soloveitchik scrive a sua volta che questa Megillah non può essere interpretata alla lettera. In tutta la Torah è dato interpretare i versetti alla lettera o secondo il Midrash. Nel Shir HaShirim l'interpretazione letterale perde lo status di Torah ed è sostituita da quella midrashica. Chiunque interpreti questo testo letteralmente come se descrivesse un amore sensuale, ne profana la Kedushah e rinnega la Torah orale. Tre sono nella letteratura rabbinica i riferimenti principali all'interpretazione allegorica del Shir HaShirim: il Midrash Shir HaShirim Rabbah, il Targum, che è la versione aramaica, e il commento di Rashi. Tre sono i generi letterari che abbiamo nella Torah orale. Abbiamo la Mishnah, che riporta gli insegnamenti dei maestri facendo astrazione dal testo biblico, ed è adoperato in genere per i testi normativi, e quindi lo Shir HaShirim non riguarda questo aspetto. Abbiamo poi il Midrash e il Targum, che sono due generi della Torah orale paralleli sia sotto l'aspetto cronologico nel nostro caso che contenutistico. Sono stati scritti nel caso del Shir HaShirim intorno al VI secolo. Il materiale esegetico che nel Midrash costituisce un commento esterno al testo biblico, nel secondo è inserito in una versione del medesimo in lingua aramaica, a beneficio di coloro che con molta difficoltà avrebbero potuto accostarsi all'originale. Ma mentre nel Targum di altri libri biblici la parafrasi non nasconde per lo più il senso letterale, il Targum del Shir HaShirim, come scrive il rabbino Piattelli nella sua edizione italiana, mantiene scarsi collegamenti con il testo primitivo e si rivela invece come un vero e proprio midrash del testo biblico. Il Targum passa in rassegna l'insieme dei rapporti che il popolo ebraico ha avuto con la divinità ai primordi della sua storia, come pure quelli che saranno al momento della redenzione messianica, e costituisce un'opera abbastanza omogenea circa i momenti fondamentali della storia ebraica, specialmente nel periodo biblico. Considerazioni del tutto analoghe possiamo fare per il commento di Rashi. È stato notato che Rashi interpreta il Shir HaShirim su un doppio registro. Da una parte il suo significato allusivo alle vicende bibliche come nel Targum, che egli percepisce come letterale, attenzione. Dall'altra parte abbiamo l'attualizzazione del Shir HaShirim, per cui il commentatore adopera il termine dugma, che significa letteralmente immagine, nel senso probabilmente di interpretazione trasfigurata, cioè attualizzata. I due piani si intersecano sempre. Alla stregua del Midrash, alcuni passi alludono chiaramente, e questo è un aspetto interessante del commento di Rashi al Shir HaShirim, un po' pruriginoso per certi aspetti, alla polemica ebraico-cristiana. Non va dimenticato che Rashi visse al tempo della crociata nel 1096. Prendiamo per esempio un versetto, il versetto 7 del secondo capitolo, che dice: «Vi faccio giurare, figlie di Gerusalemme, per le cerbiatte e le capriole del campo, che non risveglierete e non ridesterete l'amore finché lo vorrà». Questa è la lettura del testo. Nel suo saggio sul Shir HaShirim, Amos Luzzatto riassume l'immagine allegorica in queste parole: Israele deve avere un autentico desiderio di Dio per potersi, per così dire, unire a Dio in un'unione sponsale. Questa unione non può essere sostituita da un culto formale senza anima, senza partecipazione. Rashi legge il versetto in modo un pochino diverso. Le figlie di Gerusalemme, che sono tirate in ballo, sono le nazioni dell'Europa cristiana, in mezzo a cui Israele è esiliato. In sostanza, Rashi rilegge il versetto in questo modo: «Vi faccio giurare, popoli, che sarete esposti a diventare preda o cibo come le cerbiatte e le capriole, se risvegliate e ridestate l'amore tra me e il mio amato, esigendo da me di lasciarmi sedurre dietro di voi per cambiarlo o sostituirlo», letteralmente in ebraico «leshan notah u leachlifa», «finché è impiantato nel mio cuore ed egli vuole me». Rashi allude qui con chiarezza alla dottrina cristiana del Verus Israel, ovvero della sostituzione. In ebraico la dottrina della sostituzione è chiamata Torat HaChalipin, per cui il cristianesimo si vede come un sostituto del popolo ebraico. Ma è istruttivo osservare come Rashi commenta l'accenno alle cerbiatte e alle capriole del campo, Bitzvaot o Beailot Asadeh, dice il testo originale. Egli adotta qui una regola ermeneutica, una middah, tipica del Midrash. Le middot sono oggetto di uno studio di Amos Luzzatto in un'altra opera dedicata appunto al Midrash, che si intitola Leggere il Midrash. E una di queste middot è il Satum Mina Meforash, per cui si interpreta un'espressione oscura alla luce di un altro passo biblico dove essa appare in modo esplicito. E Rashi rimanda il lettore colto a un versetto del capitolo 15 di Devarim, che leggeremo Be'ezrat Hashem nella parasha di Shemini Atzeret questo sabato, dove si parla del primogenito difettoso che non poteva essere offerto sull'altare. Il versetto dice: «Lo mangerai nelle tue città, puro o impuro alla stessa stregua, attamere attaor yachdav, katsevi vechayal, come il cerbiatto e il capriolo». Abbiamo qui un riferimento nella Torah con un suo significato che ispira il commento di Rashi al versetto del Shir HaShirim che usa le stesse immagini animali. È evidente la polemica nei confronti della dottrina cristiana sulla pretesa della primogenitura. Il tema dell'amore è ripreso nell'ultimo capitolo, il capitolo 8, dove è scritto «Simeni kachotam al-libecha», «mettimi come sigillo sul tuo cuore». Molte acque, nel commento di Rashi, i popoli non potranno spegnere l'amore né con la forza né col terrore e neppure con la seduzione e con l'istigazione. L'amore fra i due fidanzati trova espressione naturalmente nella Torah, come si riflette in quello che io considero il quarto genere letterario della letteratura rabbinica, ed è la tefillah. Nella tefillah di Arvit diciamo «Ahavat olam bet Israel amecha arta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadeta. Di un amore eterno hai amato la casa di Israele, che è il tuo popolo, nel senso che ci hai dato la Torah con mitzvot, chukim u'mishpatim e ce li hai insegnati. L'amore fra questi due fidanzati, l'amore mistico, è rappresentato dalla Torah. In epoca posteriore a Rashi, l'interpretazione allegorica del Shir HaShirim è ulteriormente ampliata nello Zohar, dove la sposa di Dio diviene la Shekhinah. Si può vedere l'introduzione del commento di un altro grande padovano, il Rabbi Moshe David Valle, al Shir HaShirim, di ispirazione cabalistica, e poi naturalmente nella letteratura chassidica. Voglio riprendere proprio quest'ultimo verso, Simeni kachotam alibecha, mettimi come sigillo sul tuo cuore, perché è da questa inteso, dalla letteratura chassidica, come riferimento a un momento del calendario diverso da Pesach, dal quale siamo partiti, ed è il momento attuale, quello di Sukkot. Chotam, sigillo, è il senso che presso i cabalisti assume il giorno di Hoshana Rabbah, dopodomani, l'ultima scadenza del periodo di Teshuvah, in cui vengono finalmente spediti i dispacci con le sentenze emesse a Yom Kippur, affinché trovino attuazione. Simeni, mettimi, è un anagramma di Shemini, il riferimento è Shemini Atzeret, e Alibecha, sul tuo cuore, il cuore, è visto come un'allusione a Simchat Torah. Perché? Perché la lettura della Torah, che termina il giorno di Simchat Torah, finisce con la lettera Lamed. Le ultime parole della Torah sono Bene Israel e ricomincia immediatamente da capo con la lettera Bet di Bereshit. Mettendo in sequela Lamed Bet, le due lettere formano la parola cuore, attorno cui ruota tutta quanta la Torah. Alcuni mesi fa, nel corso di uno spettacolo televisivo a larghissima audience, un famoso attore italiano, già noto per le sue letture pubbliche di grandi classici letterari, non solo ha vigorosamente sostenuto l'appartenenza del Shir HaShirim al genere della poesia erotica, rivendicandone con convinzione il senso letterale, ma ha messo in dubbio l'attribuzione dell'opera al re Shelomò, quale si evince fin dal primo versetto, considerandola scritta in un'epoca assai più tarda, forse addirittura per mano di una donna. È un'interpretazione comunque interessante, e non è un'idea sua. Troviamo la stessa ipotesi formulata, per esempio, da studiosi cristiani contemporanei come Robert Jensen, che ha pubblicato un commento del Cantico dei Cantici tradotto in italiano dalla Claudiana, che nell'introduzione a questo commento scrive che, considerato il punto di vista in cui buona parte della poesia è composta, è probabile che si trattasse di una donna. Voglio qui, ovviamente, affrontare l'argomento in modo diverso, difendendo il punto di vista ebraico tradizionale. La grandezza del Shir HaShirim sta proprio nella sua lettura allegorica. Il professor Michael Fishbein della Brandeis University negli anni Ottanta pubblicò un lungo saggio di grande importanza intitolato Biblical Interpretation in Ancient Israel. In esso sostiene una tesi affascinante. L'attività ermeneutica del Midrash non è cominciata in epoca post-biblica, ma se ne possono osservare le prime tracce già nei testi biblici più tardi, che contengono interpretazioni di quelli più antichi. Già il Tanakh, in sostanza, è un Midrash in se stesso. È interessante che, scorrendo l'indice analitico di questo libro, il Shir HaShirim non è mai menzionato nelle 500 pagine del volume. Posso immaginare la ragione. Non perché Shir HaShirim esuli da questo discorso, ma al contrario, perché richiederebbe una trattazione autonoma. Voglio in un certo senso sanare questa lacuna. Vi è almeno un altro testo biblico che conferma l'assunto dei maestri sul Shir HaShirim. La metafora coniugale per indicare l'amore tra Dio e Israele è abbondantemente adoperata dai profeti in vari haftarot, come ricorda Amos Luzzatto nel suo saggio. Ma esiste un testo che spiega la tecnica e riecheggia Shir HaShirim anche nel linguaggio. Lo stesso Amos lo cita, ed è il capitolo 5 di Yeshayahu, ovvero la parabola della vigna. Il profeta Isaia dice: voglio cantare al mio beneamato il cantico del mio amico Shirat Dodi, che è un'espressione abbondantemente usata nel Shira Shirim, dedicato alla sua vigna. Una vigna, in ebraico kerem, aveva il mio beneamato sopra una collina fertile. La dissodò, ne tolse le pietre, vi piantò delle viti scelte, fabbricò una torre di guardia, migdal, anche questo è un termine che troviamo nel Shir, in mezzo a essa, e vi scavò anche un tino. Sperava che facesse dell'uva buona, ma essa produsse uva acida. E il profeta conclude dicendo: poiché la vigna di Hashem Tsevaot è la casa di Israele e l'uomo di Yehuda è la sua pianta deliziosa. Egli, cioè Dio, attendeva giustizia ed ecco spargimento di sangue, sperava diritto ed ecco grida d'angoscia. Fin qui la citazione. Nel rimproverare Israele per le sue malefatte, il profeta lo paragona alla vigna che il beneamato, cioè Dio, aveva piantato con tanta cura, salvo poi riuscire deluso da una produzione scadente. Molti termini qui adoperati si trovano anche nel Shir HaShirim. Dando per scontato che Shir HaShirim sia stato effettivamente scritto dal re Shelomò, possiamo affermare che Yeshayahu, posteriore di almeno due secoli a Shelomò, lo presupponesse, lo conoscesse e lo riecheggiasse in questa sua parabola. E quanto notava già Radak, il rabbì David Kimchi, uno dei grandi commentatori biblici medievali, vissuto in Spagna, allorché scrive: il profeta Yeshayahu crea un'allegoria fra Dio benedetto e Israele, chiamando Israele la vigna e Dio il suo padrone. Chiama questa allegoria Shira e la esterna ai suoi contemporanei perché è una lode dell'amante e del suo amore per l'amata. Allo stesso modo, il Shir HaShirim di Shelomò, dal momento che esalta l'amore dell'amante per l'amata, è un'allegoria della relazione fra Dio e la comunità di Israele. E il profeta chiama Dio benedetto Dodi e Yedidi per sottolineare l'amore, proprio come nel Shir HaShirim. L'unica differenza fra i due testi è che in Yeshayahu troviamo sia l'allegoria, il Mashal, che la sua spiegazione, il Nimshal, mentre nel Shir HaShirim è presente esclusivamente il Mashal. Anche Amos nel suo saggio dedica una lunga trattazione proprio a questo argomento. La somiglianza non è sfuggita neppure a un altro commentatore più tardo, Rabbi Yitzchak Abravanel, il quale, accingendosi a commentare un'altra cantica della Torah, la Shirat HaYam, la cantica del mare, nel suo Perush al libro di Shemot, scrive una sorta di introduzione alla poetica ebraica e paragona per alcuni versi la cantica del mare sia al Shir HaShirim che alla parabola della vigna in Yeshayahu. Sono tutti scritti che fanno uso dell'iperbole, scrive Abravanel, immagini che non vanno prese alla lettera, ma che sono al servizio della lode o del biasimo di ciò che è al centro della poesia. Scopo di questa è curare e risollevare gli animi afflitti, ed è pertanto come certe medicine particolarmente aggressive che uccidono i sani, ma guariscono gli ammalati. Si pensi a uno dei versetti iniziali della Shirat HaYam, in cui Hashem è paragonato a Ish Milchama, uomo di guerra. Come è accettabile un paragone del genere? Abravanel si domanda proprio questo e spiega che si tratta di una metafora per definizione lontana dalla realtà. Aggiungerò io personalmente che lo stesso discorso che Abravanel fa in un contesto di guerra è facilmente estensibile in modo uguale e contrario in un contesto come il Shir HaShirim in cui si parla d'amore. Nella nostra letteratura esegetica, l'amore tra Dio e Israele non è peraltro l'unica allegoria che viene identificata nel Shir HaShirim. Vi è un'altra chiave di lettura che a partire da un altro commentatore medievale, il Gereshonide, Ralbag, Rabbi Levi ben Gereshon, e altri commentatori del Medioevo, passando attraverso lo stesso Abravanel che ne accenna, trova la sua massima espressione in epoca moderna nel Balbim. Rabbi Meir Leib ben Yechiel Michael, vissuto in Romania nel 1800. Il Malbim identifica nel Shir HaShirim non due, ma tre personaggi. Il re Shelomò, l'amata che egli cerca di imprigionare entro le mura del suo palazzo, e l'amante di lei, il pastore del deserto, al quale lei idealmente vuole stare vicina. Riprendendo un tema molto caro fra gli altri già a Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal, Malbim vede l'uomo costituito da due componenti, il corpo, che tende con i suoi desideri verso la terra, e l'anima, la parte divina che è in noi dall'alto, che mira a ricongiungersi al cielo da cui proviene. È una riflessione importante in questo giorno degli Shiloshim di Amos Luzzatto. Shir HaShirim raffigurerebbe questa continua guerra. Il re è il corpo che cerca di tenere legata a sé l'anima, l'anima attraendola verso i piaceri materiali, mentre l'anima invece anela a Dio che è il suo vero amante. Non a caso sostiene Malbim, Shir HaShirim è opera del re Shelomò. Questa figura è quella che forse più di ogni altra ha incarnato nella propria biografia questo conflitto e questa polarità. Ha sperimentato i più grandi piaceri terreni, al punto che le numerose donne straniere con cui aveva rapporti lo trascinavano verso l'idolatria, ma d'altro canto è stato uomo di lettere e di pensiero come pochi altri. Il Qohelet dice di lui «Tikken meshalim arbe», scrisse molte parabole, molti proverbi. Siamo abituati a pensare, come Rabbi Yonatan nel Midrash, che Shir HaShirim sia l'opera della sua gioventù, che Mishlei, i proverbi, appaia l'opera della sua maturità e Qohelet quella della sua vecchiaia, allorché la disillusione delle gioie terrene lascia il posto a una meditazione sulla caducità della vita. Malbim ipotizza come i cabalisti che Shir HaShirim sia invece successivo a Qohelet. Nel capitolo 9 del Qohelet vi è l'immagine della piccola città dominata da un re potente, che tuttavia viene espugnata da un povero saggio. Il Midrash la paragona al corpo soggetto all'istinto del male, ma alla fine conquistato dall'istinto del bene. Malbim ritiene che la stessa immagine ricorra nel Shir HaShirim, allorché si nominano le figlie di Yerushalayim, di cui abbiamo parlato prima, e le guardie del re, i custodi delle mura che girano per la città. L'anima si rivolge a loro in cerca d'aiuto, ma invano. Essi la riconducono con la forza al palazzo del re. Simboleggiano a loro volta le kohot haguf, le forze del corpo, le attrattive di questo mondo da cui l'anima non riesce a divincolarsi. E anche le molte acque che non potranno spegnere l'amore non sono per Malbim i popoli, bensì le vanità del secolo. La lettura del Malbim ci suggerisce un'ulteriore spiegazione del fatto che si legge Shir HaShirim proprio a Pesach. A Pesach, si è detto, il nostro Yetzer HaTov combatte la sua battaglia contro lo Yetzer HaRa, simboleggiati rispettivamente dalla Mazzà e dal Chametz, l'umiltà contro la superbia, le forze dell'anima contro quelle del corpo. Ma quest'anno, la lettura di Shir HaShirim secondo la chiave di Malbim ci ha fatto riflettere anche sul significato della clausura che abbiamo vissuto, dandole un'interpretazione di alta spiritualità. Nel Shir HaShirim, l'anima lamenta la stessa cosa, di essere prigioniera del corpo e di non potersi elevare. Proviamo dunque a considerare che anche noi abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo una grande metafora. Nel mondo materiale in cui siamo abituati a vivere, ci viene oggi mostrato quali sofferenze patisce la nostra anima, nata e donata per scopi completamente diversi rispetto a quelli che per lo più ci prefiggiamo come importanti. E chissà che proprio questa esperienza di sofferenza non ci porti a considerare e a programmare diversamente la nostra vita per il futuro. Che il ricordo di Amos ci accompagni, Tehe nafsho tzerura bitzor achayim.